Prossimo messaggio, un'altra domanda per te, Giuseppe. Una domanda molto diversa da tutte le domande che abbiamo ricevuto fino ad oggi, da parte di Emanuele.
Emanuele è un nome bellissimo.
Si trova nei guai, Emanuele.
Emanuele.
Con la fidanzata.
Nei guai con la fidanzata.
E dice: fratello Giuseppe, voglio comunicarti che penso che la mia storia d'amore con la mia fidanzata stia per finire. A meno che Gesù non entri nel suo cuore e le faccia capire determinate cose. Abbiamo avuto una discussione e lei mi ha chiesto: se Dio mi avesse chiesto di sacrificarla, come ha fatto Abramo, tu cosa faresti? E io le ho risposto che avrei fatto quello che ha fatto Abramo. E da lì penso che la nostra storia finirà.
Cioè, non è rimasta molto ispirata da pensare che lui l'avrebbe legata, bacuccata, messa sull'altare e estratto il coltello del sacrificio. Non l'ha ispirata molto.
Lei è una credente. E io le ho fatto la stessa domanda: ma tu cosa faresti se Dio ti dicesse di uccidermi? E lei mi ha risposto che non lo farebbe e che dopo non ci crede in più. Io consapevole che Dio non permette queste cose, ho voluto comunque non rinnegare la sua volontà e ora ci stiamo per lasciare. Fratello, aiutami, è veramente molto pesante.
Ma questi fratelli si buttano nel fosso e poi mi dicono: fratello,
aiutami.
Ma perché vi buttate nel fosso? La cosa migliore di uscire dal fosso è non caderci.
Adesso, e come? E tu cosa rispondi?
Come rispondi? Se lui avrebbe chiesto lo Spirito Santo, gli avrebbe dato la risposta giusta. Per questo pregare in lingua è così bello. Tu preghi in lingua anche nella tua mente. Hola la poco la yata sa. Odurura pakaraya. Hotta da poco la yata. Ala la poco la yasta. Utoro ka yastaro. E dopo devi interpretare. Capisci? E il Signore ti dà risposte che prima non avresti mai pensato. Infatti dice Romani 8: noi non sappiamo come pregare, ma lo Spirito prega per noi, intercede per noi, non la Madonna, lo Spirito intercede per noi in un modo che noi non capiamo. Quindi quando tu non sai come pregare, tu dici: Gesù, devo pregare che devo infamare la schiena. Tu preghi in lingua e invece Gesù ti dice: guarda che il tuo problema è un altro, sta arrivando il diavolo e vuole ucciderti, spostati di qua. Quindi in lingua il Signore ti dice cosa fare, va bene? Fate una passeggiata, preghi in lingua una mezz'oretta, un quarto d'ora. Prendi tempo alle domande difficili. Gesù ha preso tempo quando Pilato gli parlava. Pilato gli parlava e Gesù non gli rispondeva neanche. Quindi anche Gesù non rispondeva alle domande. In Giovanni 8 gli hanno detto: maestro, vogliamo parlarti. E lui neanche gli ha risposto. E gli hanno chiesto di nuovo: maestro. Bussavano alla porta del suo ufficio. Sai che Gesù aveva un ufficio?
Sì.
Aveva un ufficio nella strada e aveva una scrivania a livello basso, era seduto per terra, scriveva lui, scriveva sulla scrivania, siccome non voleva sprecare soldi di inchiostro, scriveva nella polvere. E Giovanni 8, leggilo, Gesù scriveva nella polvere. E quelli dice: maestro, c'è qui una signora che dobbiamo presentarti. E Gesù non gli dice niente. Maestro, scusa, il suo nome è la signora adultera, l'abbiamo colto sul fatto, pensi che sarebbe abbastanza educato di lapidarla? Possiamo? E Gesù non gli rispondeva neanche. Maestro, non credo che ci hai sentito. E quando loro erano abbastanza disperati, Gesù ha pensato: beh, la spaghetti sono al dente, sono abbastanza in ebollizione. Si è alzato, si è guardato intorno, si è sgranchito. Quando ti alzi ti sgranchisci un po'.
E
immagino se sarà sgranchito. Quando mi alzo mi sgranchisco. Maestro, allora la uccidiamo sì o no? Mosè dice di uccidere, tu cosa dici? Di salvare la vita. Sai, Gesù si perdonava tutti, stavolta la inguaiamo. Mosè ha detto di ucciderla, se dice di no, quindi lui è contro la legge di Mosè.
Sì.
Capisci? Quindi Gesù ha preso tempo, o per riflettere, o per far riflettere a loro. Quindi quando c'è davanti una domanda che non sai rispondere, non rispondere. prendi tempo, ma se tu preghi in lingua, anche nella tua mente, in un flash, in un battibaleno, arriva la risposta. A me è capitato quando predicavo la radio, mi telefonavano, era una radio evangelica, mi telefona, chi era? Una cattolica, mi pare, dice giusto, mi fate domande, cos'era? Insomma, domande difficili che i protestanti non ci credono, domande cattoliche, no? Tipo battesimo, eccetera. E allora chiede al Signore risposte flash, immediate. Domande che io non ho mai pensato. Il Signore mi dava le risposte giuste, grazie a Dio. Abbastanza giusto che non mi hanno cacciato fuori dalla radio, ho resistito ancora un po'. Allora,
risposta per Emanuele. Aiuto,
questa
Giuseppe.
Questa è la presentazione alla risposta.
Cosa facciamo, dice Emanuele?
Ecco, innanzitutto, tu cosa dice che ha perso la fede la fidanzata? Dice che ha perso la fede.
Sì,
dice,
più o
non
meno,
ci credi
sì.
più.
Sì, sì.
Quindi evidentemente tu c'hai una fidanzata che la fede è debole. Ora, a una ragazza che c'è la fede debole, tu non gli vai a dire, se Dio mi dice di imbacuccarti come una salamina, io ti metto sull'altare e ti taglio la gola. Che questo è il modo di corteggiare una ragazza, scusa. È così che... scusa.
Così si corteggia.
Così, come, ci taglio la, Dio, ti amo così tanto che sono pronto a ucciderti se Dio me lo dice. Ma questo non sono discorsi da fare a una dolce fanciulla che sta pensando se sposarti o no.
Non così si evangelizza la fidanzata.
Non è così che si fa innamorare una donna, caspita. Ma del mio, ma amore mio, dove è mia moglie? Vieni qua, ti amo tanto, io ti ucciderei subito se Dio me lo dice. Ma scusa, ma dice, ma grazie, come sei ispirante questa mattina. Come mi uccideresti con la mannaia, con la ghigliottina? Per me un'accetta va bene.
Che romantico.
Oh, che marito buono che ho incontrato. Come sono fortunata. Non ho problemi a morire. Ma guarda, io dico, amati fratelli, non so, ci sono altri, cosa state combinando con le vostre fidanzate? Diciamo, questo è il modo di vincere il loro cuore. Secondo la mia piccola opinione, sei sul binario sbagliato. Lei non mi sembra essere una cima di fede, tua fidanzata, devi incoraggiarla a amare il Signore, a darsi al Signore, non a studiare il modo di morire. Mm-hmm. A me sembra che anche questi topici e soggetti di conversazione non è neanche sono molto ispiranti e edificanti. Insomma, vi sono modi migliori e più saggi per vincere il cuore di una propria fidanzata, va bene? Tuo approccio, mi sembra che devi cambiare l'approccio. E secondo me devi provare a corteggiarla con qualcosa più attraente, che non sia sacrificio sull'altare, no? Mm-hmm. Come si fa a vincere il cuore di una povera bambina con messaggi così? Dico, io credo che tu dovresti meditare un po' sulla saggezza di Dio. Pietro, vai, primo Pietro 2:2, guarda. Pietro era un grande apostolo, è un pastore, e lui era bravo a pastorare le pecore, e ha detto, primo Pietro 2:2.
Primo Pietro 2:2. Come bambini appena nati, desiderate il puro latte spirituale, perché con esso cresciate per la salvezza.
Quindi, capito? Quindi, cosa dice? I bambini appena nati non si dà un trozzo o un mezzo salamino.
Sì,
non
sì,
gli
sì.
dai un pezzo di mortadella.
Non possono digerirlo.
I bambini gli dai la pappina dei bambini, gli dai il latte, non è che gli dici, ah, guarda, tu hai appena riuscito Gesù, sì, adesso cosa succede? Calvario. E adesso crocifissione. Potresti morire, viene il marchio della bestia, non è mica così che si fa.
Sì,
tu quando stai cercando di convincere una ragazza a sposarti, lei gli dice, mi vuoi sposare? E dopo che siamo sposati, dovrai lavare i piatti, dovrai pulire la casa. E dice, sai, quasi quasi non so se voglio sposarti dopo tutto. No, gli dici, sai, vuoi sposarmi perché io ti amo. Perché ti voglio bene, perché io quando vedo i tuoi occhi mi ricordo la luna, e quando vedo la luna mi ricordo i tuoi occhi. Cioè, questo è il modo di ragionare.
Di corteggiare.
Guarda, i Beatles cantavano una canzone, You're Gonna Lose the Girl.
Quindi, You're Gonna Lose the Girl.
Dice, secondo me devi cambiare registro urgente, Emanuele, altrimenti fini...
Perderai quella ragazza?
Sì, dice, se non porti fuori, se non la inviti fuori, la perdi quella donna, gli dice, cantavano i Beatles.
Hai detto prima che dobbiamo dare il cibo adeguato a ogni persona che riceve Cristo, quindi anche se questa fidanzata è credente, devi vedere il suo livello spirituale, perché non tutti sono maturi per ricevere messaggi forti, alcuni sono ancora immaturi, devono crescere. E mi ricordo c'è un versetto, Gesù ha detto anche ai discepoli: ho tante altre cose da dirvi, ma voi non siete pronti. Quindi è una crescita, è un progresso, questa crescita spirituale, e quindi la tua ragazza non è pronta a ascoltare questo messaggio. Gesù, anche se sembra che Emanuele, sì, ha dato la risposta giusta. Io non rinego la mia fede, se Dio mi dice una cosa così difficile lo farò, come Abramo. Dobbiamo essere come Abramo, no? È un esempio per
noi. La risposta sembrerebbe giusta, ma non è giusta, non è esatta la risposta.
Sì, perché la...
Anche teologicamente non è esatta, perché Dio non ha veramente richiesto quel sacrificio ad Abramo.
In realtà no,
capisci?
Ma era una prova.
Era una prova, Dio non gli ha richiesto a Abramo di sacrificare Isacco, gliel'ha fatto credere, ma in realtà Dio non lo richiedeva, perché l'ha fermato.
E un'altra cosa è che Abramo sapeva che sta andando a fare un sacrificio, ma non l'ha detto a nessuno. Non ha detto a Sara: moglie, vado a sacrificare il nostro figlio. Ha detto, vado.
Ti immagini Sara come era contenta? Ah, vai a ammazzare Isacco, oh, che bellissimo, vai,
no,
tranquillo.
Non l'ha detto a nessuno.
E si avrebbe detto, cosa hai detto? Ripeti cosa hai detto? E si è andato a tagliargli la gola. Come? Mm-hmm. Avrebbe causato qualche scintille, in segreto se l'è portato via, quindi non è una cosa popolare.
No, non è una cosa di suonare la tromba.
Se Abramo non l'ha detto a Sara, tu lo vuoi dire alla tua fidanzata? La fidanzata, secondo me, ha meno fede di Sara.
Sì,
va,
sì,
bene?
Sì.
Quindi guarda, Matteo 11, 28, 30, qui vediamo come Gesù parla a quelli che sono deboli, quelli che sono piccolini, quelli che devono crescere, in che modo parla? Preparatevi al Calvario, alla crocifissione, preparatevi a soffrire. No, caro, Gesù come si dice in Matteo 11, 28?
Matteo 11, 28. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero.
Ecco, quindi questa fidanzata, se tu vincigli il cuore o per sposartela, ok, e questo è la mano di Dio, o perché diventi la sposa di Cristo, devi corteggiarla. Ma quale fanciulla vuole un fidanzato che dice: io ti metto sull'altare e ti sacrifico? Ma magari sarà anche, ma non è così che ho vinto mia moglie. Mia moglie mi aveva mandato a pedalare, gli dicevo: mi vuoi sposare che voglio sacrificarti a Dio? Ora capisco che la domanda l'ha fatto lei, eccetera, però tu non dovevi rispondere. Guarda, in Ebrei 12 e 13 dice: rinfrancate le mani cadenti. Leggilo, Ebrei 12, 12 e 13.
Perciò rinfrancate le mani cadenti e le ginocchia vacillanti. Fate sentieri diritti per i vostri passi, affinché quel che è zoppo non esca fuori di strada, ma piuttosto guarisca.
Ok, dolce fratello, vincila sta ragazza, vincila all'amore di Cristo, al suo perdono, dalli il suo incoraggiamento, controlla che abbia la salvezza. Non vinceremo nessuno la salvezza di Gesù se li spaventiamo con sofferenze. Diamo prima loro la salvezza di Cristo, mostrando loro il regno dei cieli, le benedizioni, l'amore, la gioia, come faceva Gesù con i discepoli. Poi quando hanno lo Spirito Santo di Cristo potranno anche avere la forza, se si presenterà l'occasione, di vincere le sofferenze. Mm-hmm. Come dice Filippesi 4:13,
io posso ogni cosa in colui che mi fortifica.
Capisci? Quindi, fratello, lascia perdere le tribolazioni, le croci, le sofferenze, il calvario, e certamente di sacrificare sull'altare di Abramo. Mm-hmm. E comunque, giusto per, come dicevamo, spiega la tua fidanzata, vai alla tua fidanzata e chiedigli scusa, e dice: guarda, penso che ho sbagliato, e poi dice: sai, io riflettuto, eccetera, ma adesso quello che ho capito è che Dio non ha chiesto mai ad Abramo di sacrificare Isacco, era un test, infatti quando era pronto a farlo lo ha fermato.
Sì.
Va bene, quindi Dio non ha richiesto a nessuno di uccidere nessuno, tantomeno Isacco, era solo una prova, un test che Dio non ha permesso, va bene? Quindi vaglielo a dire di corsa, prima che si faccia una dia sbagliata di te, e particolarmente del nostro meraviglioso Dio di amore. Dio di amore e non di sacrifici umani, ok?
Allora, deve andare e dirgli cosa? Come può soluzionare adesso questo problema?
Digli: sono un fesso. È semplice. Io a mia moglie tante volte quando sbaglio È inutile che faccio tanti giri di parole, sai, in fondo, sono stato stupido. Ciao.
Allora deve andare a chiedergli scusa?
Digli sì, digli, guarda, ho sbagliato. Io non credo che non credo che ho capito bene, sai, io invece ho riflettuto, eccetera, ed ho riflettuto e sai, in realtà Dio non richiedeva da Abramo la morte di Isacco, era un test, va bene, basta. E infatti quando era pronto a ucciderlo, la frana dice, ferma Abramo, alto là chi va là. Dio non lo richiedeva, era un test, non l'ha mai richiesto nessuno. Dio non è come il diavolo che vuole che sacrifichi i figli, non è come quelli che abortiscono i figli, assolutamente. Dio sacrifica suo figlio. Digli alla tua fidanzata, Dio non ha richiesto a Abramo il sacrificio di Isacco, ma Dio ha offerto il sacrificio del suo Isacco, del suo figlio, sulla croce.
Sì.
Per cui, amore mio, tesoro mio, occhi di luna, ascoltami. Guarda, io ho sbagliato. No, io non ti sacrificherei su nessun altare per il semplice fatto che Dio non lo richiede.
Amen, amen.
Punto e basta, ok? Poi Manuelino, vieni, fammi sapere, aspetto ansiosamente notizie. Vai a salvateggiare questa povera ragazza e dagli un bacio sulla fronte da parte mia.
Amen. Amen, che Dio ci aiuti. Essere sempre un buon esempio, amorevole.
Se questa è la ragazza giusta, la moglie giusta, stai perdendo la moglie giusta.
Ma anche se non lo è, penso a altre situazioni, altre coppie che forse il Signore mostra a uno di lasciare la sua fidanzata perché, diciamo, è mondana, non vuole ricevere Gesù, non l'interessa di Dio. Non vai a quella donna e gli dici, guarda, dobbiamo smettere, ci fermiamo qui, non siamo più insieme perché Dio me lo ha detto. Non così, perché quella ragazza comincia a odiare Dio e così non arriverà mai alla salvezza. Ma anche quando fermi una relazione, devi farlo in una maniera che dai un buon esempio, che incoraggi quella ragazza a guardare a Gesù e non lasciarla con odio verso
Deve essere edificante per Dio. Io quando non so cosa rispondere, rispondo a qualcosa che edifica Dio, non sbaglio mai. Vabbè, anche se la risposta non è esattamente centrata, però ho edificato Dio, ho dato la gloria a Dio e non sbaglio mai.
Amen,
e
amen.
Dio mi benedice.
Amen.
Mai dai una risposta che metti Dio in cattiva luce.
Sì.
Posso raccontare storie su questo. Quando una domanda. E poi ricordo quello che ti ho detto: non devi rispondere a tutte le domande. Non tutte le domande sono da Dio, alcune domande vengono dal diavolo. Persino nella legge, nelle leggi degli uomini e nei tribunali ci sono il beneficio di non rispondere. Uno si avvale del diritto di non rispondere. Cioè, persino nelle leggi degli uomini c'è il diritto di non rispondere. Puoi avvalerti di quello? In un caso così io direi, guarda, non so la risposta, fammici pregare. Angela, vuoi che andiamo avanti? C'è altri casi così o basta così?
Altri casi.
Comunque, Emanuele, non voglio farti sentire male, insomma è un piccolo sbaglio, mi dispiacerebbe che perdi questa donna per una risposta sbagliata.
No, lui ha risposto in buona fede.
Se veramente la ami... Ok?
Lui cercava di rimanere fedele a Gesù.
Sì, ho capito questo. Infatti lui, poveraccio, dice non voglio rinnegare Dio.
Sì.
D'accordo. No, questo ti do questo beneficio che nel tuo cuore hai cercato di fare il giusto. Ho capito, Emanuele. Quindi è inutile che mi scrivi e mi dici che nel tuo cuore, l'ho già capito, so che tu ami il Signore, non ho dubbi su questo, però accetta una piccola correzione paterna che non è quello il modo di vincere fidanzate.
Amen.
Ok, io non ho mai detto a una fidanzata, sai, sono pronto a ucciderti. Neanche se me lo chiedesse,
se me lo chiedesse,
ma no, amore mio, ma figurati se io non voglio. Sì, ma se Dio te lo dice, ma non credo che Dio me lo dice.
Amen.
Va bene?
Amen, grazie Signore. Facciamo un'altra pausa musicale e dopo ti leggo un messaggio da parte di Alice, la dolce figlia di Enzo, nostro fratello che adesso è con il Signore. E Alice ci ha scritto e ti chiede un consiglio. Ti leggo dopo questa canzone. È molto interessante.
Dio benedica Alice, 20 anni, no?
24 anni.
24 anni. Dio ti benedica, dolce bambina. Alleluia. Sentiamo cosa dice Alice.
Ascoltiamo la canzone Confida.
Thank you. Conosco tutto di te, conosco il tuo cuore, so bene che mi ami e che vuoi servire me. Io so che sei fedele, anche se il cammino è difficile. Non aver paura, non temere, io sono colui che ti guida, sono colui che ti protegge, riparatore delle brecce. Confida in me quando la prova è difficile, lotta nella battaglia, io sarò con te, credi, e con me tu vincerai. Ti mostrerò cose grandi che tu non conosci. Confida in me, confida in me, confida. Confida in me quando la prova è difficile, lotta nella battaglia, io sarò con te, credi, e con me tu vincerai. Ti mostrerò cose grandi che tu non conosci. Confida in me, confida in me, confida in me. Quando eri triste e angosciato, io ero lì accanto a te. Quando gli amici ti abbandonarono, io fui l'amico fedele. Quando tu sei caduto, con la mia mano ti rialzai. Ti ho chiamato per nome, ti ho riscattato, tu sei mio. Confida in me quando la prova è difficile, lotta nella battaglia, io sarò con te, credi, e con me tu vincerai. Ti mostrerò cose grandi che tu non conosci. Confida in me, confida in me, confida. Confida in me quando la prova è difficile, lotta nella battaglia, io sarò con te, credi, e con me tu vincerai. Ti mostrerò cose grandi.